Mi sentite bene?
Sì, sì, sì.
Perfetto, perfetto. Allora, un caloroso ben ritrovati a tutti nel nome del Signore. E invocare il Signore prima dell'apertura della parola di Dio non è mai un rituale fino a se stesso, non è mai qualcosa di scontato, perché riconosciamo invece il profondo bisogno che davvero il Signore neutralizzi tutti gli attacchi che anche in questo momento il nemico e anche la nostra natura purtroppo sempre inclina alla distrazione può essere proiettata. Quindi ritrovarsi davvero e invocare il Signore prima di aprire la parola di Dio è un solenne bisogno che ogni vero credente avverte, perché riconosciamo tutta la fragilità e le nostre inclinazioni, soprattutto un momento così particolare dove siamo collegati, ovviamente non fa altro che accrescere potenzialmente le nostre distrazioni. Ma teniamoci stretti al Signore, teniamoci stretti davvero all'ascolto di questa divina parola che è capace di produrre degli effetti benefici nelle nostre vite. E voglio ringraziare il Signore anche per i diversi incoraggiamenti che diversi di voi mi stanno restituendo, non soltanto attraverso, diciamo così, l'esercizio di questo ministero, ma soprattutto attraverso questa parola che sta riscuotendo degli effetti benefici nelle singole vite. Questo anche motivo di tante situazioni che ciascuno di noi a livello familiare, a livello singolo sicuramente sta vivendo, e ascoltare una parola che produce davvero e conforta, alleva la nostra vita, è fonte di grande benessere e veramente ci spinge ad adorare e glorificare il Signore. Come sappiamo, ci stiamo ormai, siamo inoltrati all'interno dell'esame presente della seconda cronica, capitolo 20, da un paio di giovedì, e stiamo analizzando questo capitolo 20 in diverse sfaccettature che ci permettono davvero di cogliere uno dei momenti più belli, più alti che il popolo di Israele ha vissuto all'interno del regno di Giosafat, un regno che è durato circa 25 anni, nel quale il Signore ha veramente elaborato e in maniera efficace e sostenuto la vita di questo servo. Ovviamente non possiamo, a beneficio di coloro che erano assenti le volte scorse, poter ripetere ulteriormente, altrimenti il tempo verrebbe meno. Ovviamente, come sappiamo, ci sono anche delle registrazioni che sono da supporto. Detto questo, fratelli, settimana scorsa ci siamo lasciati al termine, analizzando quella preghiera che è stata levata da Giosafat in un momento davvero di bisogno, quando le circostanze sono cambiate e la vita di Giosafat e la vita di tutto il regno, la stabilità di tutto il regno di Giuda è stata messa fortemente in discussione a causa di questa coalizione di questi tre popoli, Moabiti, gli Ammoniti e Moaniti, che avevano come intento quello di attaccare e assediare e distruggere il regno di Giuda. Una circostanza che è stata presentata come un cambiamento di circostanza, perché fino ad allora il regno di Giuda e il regno di Giosafat era assolutamente immune da ogni forma di minaccia, di attacco, ma vediamo che quindi c'è stata una modifica sostanziale delle condizioni permesse dal Signore, perché il Signore desiderava manifestare una forma di protezione molto più profonda. E ci sono, come abbiamo ripetuto le volte scorse, delle volte in cui Dio protegge il popolo eliminando all'orizzonte ogni forma di minaccia, mentre poi ci sono anche altre situazioni delle quali invece il Signore permette un cambiamento di circostanze che cambia radicalmente lo status quo di un popolo, lo stato in cui vive una persona, un popolo, e questo produce, diciamo così, però un'efficacia più profonda della protezione del Signore, perché desidera portare il proprio popolo ad una relazione molto più profonda appunto con il Signore. E sicuramente questo cambiamento di circostanze ed eventi ha prodotto, ecco, all'interno della vita di Giosafat inizialmente una paura legittima, ma poi ha spinto sia Giosafat e tutto Giuda a cercare il Signore anche nel tempo delle avversità, attraverso una preghiera che abbiamo scandito la settimana scorsa, è stata intrisa di valori spirituali, perché è una preghiera attraverso la quale Giosafat proprio ha voluto toccare con mano non semplicemente il bisogno contingente, appunto la minaccia di questi tre popoli, ma ha presentato proprio una preghiera nella quale ci fossero poi degli elementi legati alla grandezza di Dio, ai piani di Dio e al fatto di come poi il Signore avesse concesso un'eredità appunto al popolo di Israele che era minacciata. E ovviamente ad un certo punto poi a termine di questa preghiera ci siamo lasciati con quello che poi è stato, se vogliamo, ed è il titolo a queste riflessioni: noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Una preghiera solenne, una preghiera che davvero rappresenta, almeno personalmente, un punto di riferimento, di comparazione con quelle che sono spesso le nostre orazioni che laviamo al Signore, che spesso sono più dettate da quelli che sono i nostri desideri, anziché dal desiderio davvero di vedere i piani di Dio all'opera. Ma fatto sta, grazie al Signore che ci lascia nella sua parola questi esempi positivi che rappresentano per noi, come recita appunto Paolo nell'Epistola ai Romani, un esempio di istruzione, ma anche per attingere nuova forza, consolazione e pazienza e conservare in speranza la nostra speranza anche in tempi complicati come quelli che stiamo vivendo. Allora, fratelli, venite con me nella seconda cronaca, capitolo 20. Adesso ci proseguiamo questo nostro esame di questo capitolo attraverso questa lettura dei versetti che si concentreranno, con l'aiuto del Signore, dal versetto 13 al versetto 17. Dopo questa preghiera troviamo scritto, quindi versetto 13, tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Yaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania, il Levita, tra i figli di Asaf. Yaziel disse: porgete orecchio, voi tutti di Giuda, o voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore, non temete e non vi sgomentate, perché questa non è una battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi dà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Fin qui la lettura della parola di Dio. Allora, fratelli, dopo che la preghiera di Giosafat elevata al Signore termina, ecco che il cronista ci presenta, fratelli, una scena che, fratelli, mi ha particolarmente toccato. Una scena che vede un coinvolgimento, fratelli, non di singole persone o uno sparuto gruppo di persone, ma sta presentando il cronista una scena nella quale vediamo un coinvolgimento dell'intera nazione di Giuda. E non soltanto soltanto di sesso maschile, come noi siamo magari abituati a pensare, ma il coinvolgimento emotivo, spirituale, che il cronista descrive, riguarda l'interezza della nazione di Giuda, a partire da Giosafat, ma che comprende, e questo il cronista lo sottolinea in maniera molto particolareggiata, perfino i bambini, le loro mogli e i loro figli che stavano davanti al Signore. Non so quante volte una scena di questa portata venga descritta all'interno dell'Antico Testamento. Ci sono dei passaggi che mi passano per la mente, tipo Neemia capitolo 8, ma così dettagliata e così minuziosamente particolareggiata è qualcosa che mi ha portato inevitabilmente a riflettere in maniera solenne. E questo ci insegna, fratelli, come un popolo che stava vivendo momenti di grossa difficoltà, dove gli uomini, come sappiamo, rappresentanti e capi famiglia, si incontravano in certo qual modo per essere anche rappresentanti delle proprie famiglie, in realtà li ritroviamo coinvolgendo anche l'intera loro famiglia, perfino bambini e anche quindi poi figli. E quindi è un movimento nazionale in cui Giosafat e tutto il regno di Giuda si sente coinvolto come un solo uomo davanti a Dio, bisognoso di attendere una risposta da parte del Signore. E questo è particolarmente illustrativo e particolarmente pedagogico per il modo con cui le nostre vite devono svilupparsi all'interno di un rapporto personale con il Signore, anche a livello comunitario, ma a partire dalle proprie famiglie. Perché noi immaginiamo che ci siano delle situazioni dove noi dobbiamo sentirci e trasmettere sempre sicurezza intorno a noi, alle persone che ci sono intorno a noi, a iniziare dalle nostre mogli, dai nostri figli, pensando che in certo qual modo debbono essere escluse da situazioni che potrebbero, diciamo così, magari condizionare la loro spiritualità. Mentre vediamo, fratelli, che questo coinvolgimento, talmente nell'ora buia di questo attacco, ci evidenzia la solennità e la mancanza di ogni preoccupazione per salvaguardare la propria immagine che ciascun giudeo aveva. Ma il coinvolgimento, a partire dal capo dello Stato fino al più piccolo dei bambini presenti in quest'epoca di Giuda, vengono coinvolti davanti al Signore per imparare a umiliarsi. E questo è qualcosa di molto importante, perché ovviamente noi siamo tendenzialmente portati ad ammaestrare coloro che sono all'interno della nostra famiglia, parlo come uomini, per cercare di indirizzare quelli che sono per il verso giusto dei sentieri corretti di giustizia, e questo è sicuramente lodevole e importante. Siamo, diciamo così, magari propensi a poter parlare loro di come comportarsi, ma credo che ci siano dei messaggi che i nostri comportamenti possono trasmettere, e sono dei messaggi che non si preoccupano di salvaguardare la propria immagine e diciamo così la nostra stare in piedi, ma significa proprio che attraverso questi atteggiamenti e comportamenti possiamo trasmettere dei messaggi solenni, dove la relazione personale che noi abbiamo con il Signore si tramuta anche nella nostra disponibilità a saperci umiliare davanti a Dio, anche nella nostra famiglia e a cospetto dei nostri familiari. Questo è fondamentale, perché ricordo una testimonianza proprio di un fratello che mi ricordava anni fa che uno degli elementi che ha rappresentato un punto snodale nella propria vita, che l'ha portato poi a conoscere il Signore, lui che proveniva da una famiglia di credenti, è il fatto di ricordarsi che spesso vedeva il suo padre che si piegava con le ginocchia a terra davanti al Signore, nel proprio sgabuzzino della propria casa. Non aveva una casa molto grande, ma un piccolo spazio, e anche di notte, nell'accendere la luce, questo ragazzo, nella sua crescita, nella sua adolescenza, ricordava che ogni qualvolta visionava e vedeva la luce accesa, associava questa luce accesa all'atteggiamento che il padre teneva stando davanti al Signore. Questo è qualcosa di importante, perché poi se l'ha trasportata nella propria esperienza, nella propria adolescenza, ed è stato uno degli elementi che ha portato nella sua vita a riflettere sulla serietà di una testimonianza che è stata vissuta nella propria casa. E vivere una testimonianza nella propria casa in maniera seria non significa che saranno sempre rose e fiori, o devo io assumere il ruolo di colui che non ha bisogno di nulla, o di cui che non ha bisogno di anche esprimere delle forme anche di paura, di tristezza, ma significa è avere quella genuinità di rapporto davanti al Signore, dove ti spinge anche a buttarti con la faccia a terra, ad umiliarti davanti al Signore, con le proprie mogli, con i propri figli, senza avere nessun timore di perdere la faccia. Io credo che quando noi trasmettiamo agli altri, in particolare nel consesso familiare, dove c'è un alveo intimo, dove tutti possono notare la nostra spiritualità, quanto sia importante che gli altri ci vedano non come dei superman, ma come degli uomini che invece davvero con la faccia a terra riconoscono il bisogno di dipendere dal Signore. E questo rimane, fratelli, uno degli input più importanti che noi possiamo trasmettere, proprio come ha fatto Giosafat, riconoscendo: noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Noi non sempre troviamo la formula giusta per risolvere i nostri problemi, è vero? Non sempre sappiamo come affrontare certe problematiche, perché non abbiamo sempre la chiave corretta che ci permette di capire come stanno le cose. Tuttavia abbiamo una potente arma nelle nostre mani, rilasciata dalla grazia di Dio, che è quella dell'umiliazione, attraverso la quale possiamo innanzitutto presentarci noi davanti a Dio nel bisogno di attingere da Lui saggezza, forza e consolazione, ma anche trasmettere nei confronti di coloro che sono intorno a noi un messaggio di una vita che dipende da Dio, ma non a chiacchiere, non a parole, ma attraverso anche momenti in cui impariamo ad umiliarci, proprio sì, nella nostra famiglia, davanti al Signore. Questo che ci presenta, ripeto, il cronista è una delle scene più toccanti che noi possiamo trovare. Mogli, bambini, figli stavano tutti davanti al Signore. E quando c'è questa coesione, quando c'è questo atteggiamento corretto, quando troviamo queste condizioni che sono soddisfatte nella nostra relazione con Dio, bene, fratelli e sorelle, possiamo riposare fiduciosi che Dio risponderà alle nostre suppliche e alle nostre intercessioni e alle nostre preghiere. Non sappiamo quando, non sappiamo come, non sappiamo in che termini, ma possiamo riposare sulla piena fiducia che il Signore interverrà. Certo, non sempre l'arazzo, non sempre la tela sul quale Dio sta tessendo e ha tessuto, anzi, per meglio dire, visto che Lui abita l'eternità, le nostre vie sono ben chiare davanti a Lui. Non sempre le nostre vite conoscono in maniera minuziosa quello che sarà successivamente il modo di agire di Dio. Però noi possiamo riposare su una grande verità, che il Signore, se vede questo atteggiamento, se vede questo tipo di coinvolgimento, il Signore non lesina il suo intervento in favore di coloro che lo circondano. Perché c'è una verità, e lo dico sia ai fratelli che datati del Signore, ma lo dico anche ai nostri amici soprattutto, che il Signore ha delle promesse che sono sì ed amen. E il Signore ha permesso di trascrivere all'interno della sua parola delle verità e delle verità che non passano con il tempo. E una di queste verità più belle e toccanti, sapete qual è, cari amici? È che il Signore si lascia trovare da coloro che lo cercano con tutto il proprio cuore. Questa è una verità su cui potete proprio riposare, e a maggior ragione noi credenti che abbiamo sperimentato davvero questa relazione intima con il Signore. E quindi all'interno di questa preghiera noi troviamo proprio infatti subito l'intervento da parte del Signore. E quindi possiamo toccare con mano come il Signore interviene in maniera repentina, possiamo vedere, in maniera istantanea. Alle volte non sappiamo i tempi di Dio e non c'è sempre dato di sapere quando Dio interverrà, ma possiamo, ripeto, e ripeto, questo desidero sottolinearlo con forza, essere sicuri che il Signore risponda, anche quando in quella notte buia appare tutto difficilmente comprensibile. E il Signore infatti interviene, e come interviene? Come parla a questo popolo? Come consola Giosafat e tutto il popolo di Giuda? Attraverso un simile di Giosafat e di tutti gli esseri e abitanti di Giuda, attraverso un altro uomo. E questo è molto bello perché suscita improvvisamente questo profeta, che viene appunto denominato come Yaziel, figlio di Zaccaria, il quale, fratelli, investito dello spirito del Signore, quindi sospinto direttamente dal Signore, ha pronto una parola di grande incoraggiamento, di consolazione verso Giosafat e verso tutto il popolo. Udite, udite, Dio utilizza dei canali deboli, perché questo Yaziel restava anche lui della stessa natura di tutti gli altri uomini di Giosafat, ma utilizza dei vasi di terra, dei vasi deboli, che attraverso cui, sospinti dallo Spirito Santo di Dio, permettono di diventare dei canali di benedizione per il popolo, di consolazione e di incoraggiamento. Il Signore avrebbe potuto usare tante maniere, ma quanto è bello quando il Signore suscita nella sua misericordia, nella sua grazia, degli uomini che diventano testimoni fedeli di quello che lui stesso ha permesso e ha trasmesso, gli ha trasmesso, e attraverso questa suo incarico, questo incarico, diventa lui, fratelli, un uomo che ha come finalità, fratelli, quello di incoraggiare. E vedete che cosa, qual è il centro di questo messaggio che il Signore, diciamo così, affida a quest'uomo? Un messaggio di grande incoraggiamento che ha come obiettivo, fratelli, quello di compiere un'opera psicologica e emotiva all'interno del popolo di Giuda e di Giosafat. E il grande lavoro che Dio deve compiere nella sua consolazione, con la sua consolazione, il suo incoraggiamento, e riuscire a liberare il popolo e Josafat prima di tutto da un nemico interiore. Vedete, il Signore non presenta tramite questo profeta il modo con cui vincerà la battaglia con gli Ammoniti, con i Moabiti e con i Maoniti. Non definisce le strategie militari per andare a sconfiggere questi tre popoli, ma il Signore si preoccupa, udite udite, di liberare un primo nemico che è presente all'interno del popolo di Giuda. E questo nemico è proprio la paura, è il timore, è essere sgomentati. Il Signore non traccia una linea strategica militare, dirà soltanto ad un certo punto che loro proverranno dalla salita di Sis e voi vi ritroverete di fronte all'estremità della valle, ma non dice: guardate, voi dovrete fare in questa maniera, dovete utilizzare questo tipo di strategia, di questo tipo di reggimento, dovrà posizionarsi in una certa collocazione all'interno dell'esercito. Non dice nulla di tutto questo. Ma il primo messaggio diretto è verso quel bisogno profondo di essere liberati. Prima che dai Moabiti, prima che dai Maoniti e prima che dai Ammoniti, da un grande nemico interiore che è quello della paura e di essere quindi del timore. Questo, fratelli, è uno dei più grandi aspetti che può rendere un popolo e un figliuolo di Dio davvero forte e davvero libero. Spesso noi pensiamo e associamo la libertà alla capacità di un uomo di poter scegliere appunto liberamente cosa fare e non cosa fare. E noi sappiamo che quando noi ci troviamo alle strette e non abbiamo la possibilità di scegliere, la soppressione di questa libertà diventa per noi una grande problematica che ci rende molto intristiti. Mentre invece, alla luce della scrittura, noi possiamo affermare che un uomo è veramente libero quando Dio gli permette di grazia e lui si lascia disporre correttamente nelle mani di Dio a vivere una liberazione interiore, a vivere una liberazione proprio emotiva, dettata dalla paura e dal timore, perché una volta liberati da questo grande nemico interiore, noi incominceremo a vivere davvero da persone libere. Noi viviamo in un mondo fortemente impaurito, viviamo in un mondo, in una natura fortemente inclina alla paura. Se vi ricordate, abbiamo visto quel versetto che è veramente lapidario intorno alla descrizione di cosa sia la paura alla luce della scrittura in Proverbi, dove dice che la paura è una trappola, e sappiamo che le persone più incatenate del mondo è una persona quando è in preda alla paura. Questa è una realtà inconfutabile, una realtà veramente forte. Potremmo avere tutti i beni di questo mondo, potremmo avere tutto l'oro di questa terra, potremmo avere la miglior posizione sociale, potremmo avere la miglior famiglia di questo mondo, potremmo vivere in un contesto assolutamente tranquillo, ma quando le nostre vite sono legate da questa grande trappola che è la paura, beh, fratelli, non riusciremo a godere le preziosità delle circostanze in cui veniamo a trovarci. E questo è dei beni che godiamo, perché la paura soffoca, la paura intrappola, la paura tiene schiavi l'umanità, e questo ce lo ricorda proprio in lungo e largo la parola di Dio. E quindi il messaggio che rivolge appunto il profeta da parte del Signore, sospinto dallo Spirito del Signore, è quello diretto a dire: non temete e non vi sgomentate. Lo ripete una volta, lo ripeterà ancora avanti, dicendo nel versetto 17 dice: non temete, non vi sgomentate. Per ben due volte, a distanza di pochi versetti, il profeta segnala questo grande invito e questo grande solenne incoraggiamento, perché sa che la problematica non sono questi tre popoli, ma la problematica è prima di tutto la posizione che questo popolo deve assumere davanti al Signore in maniera corretta. E allora il fondamento su cui questo popolo non deve temere e non deve sgomentarsi è perché questa realtà, questa liberazione è strettamente collegata ad una grande promessa. E la grande promessa è fatto di constatare e di essere convinti e di essere rasserenati sul fatto che quella battaglia che stanno per intraprendere non è la loro battaglia, ma è la battaglia del Signore. Sapete, fratelli e sorelle, che nelle circostanze in cui veniamo a trovarci, nei momenti di avversità che possiamo ritrovarci a vivere, sapere che in quelle circostanze non siamo soli, ma il Signore è con noi, credo che sia la più grande e solenne incoraggiamento che noi potremo avere. Potremo avere anche, fratelli, tutto il mondo intorno a noi, ma se nel nostro spirito non abbiamo la consapevolezza che è il Signore con noi, beh, non riuscirà a raggiungere la nostra vita quel livello di profondità, di assenza e di liberazione da paura e di sgomento che soltanto il Signore può operare in termini proprio di liberazione. E noi sappiamo che tutto l'Antico Testamento, ma anche il Nuovo Testamento, è un continuo insegnamento, una continua incoraggiamento agli uomini che Dio si è suscitato affinché loro non fossero imprigionati da questo grande problema. Vi ricordate ad esempio Giosuè, no? In maniera solenne il libro di Giosuè introduce proprio questo cambio di governo a capo del popolo di Israele, visto la chiamata di Mosè e la sostituzione con Mosè di Giosuè, e il bisogno che Giosuè venisse fortificato attraverso questo esercizio importante. E quali furono le parole che il Signore concesse a Giosuè? Caro Giosuè, non ti sgomentare, non ti sbaventare, perché dovunque tu sarai, io sono con te. E questo credo che sia la più grande preoccupazione che ogni credente dovrebbe anelare. Spesso nelle nostre scelte, nelle nostre situazioni, siamo fortemente calcolatori, siamo delle calcolatrici viventi, dove ovviamente, a giusta ragione, in certe circostanze abbiamo bisogno di valutare i pro e i contro delle situazioni, ma io devo maturare sempre di più, fratelli, non so voi, quel sentimento profondo di dipendenza da Dio che mi spinge a riconoscere il bisogno di una scelta in un verso piuttosto che nell'altro verso, sulla base unicamente di una realtà. Il Signore è con me in questa scelta? Il Signore approva questo? È una battaglia? È qualcosa che il Signore mi permette di poter godere della sua presenza? Perché alla fine ciò che renderà forte una persona e il suo popolo è unicamente non la capacità delle nostre risorse che abbiamo, ma unicamente basato sulla disponibilità e sulla sinergia che è l'ingresso di Dio, l'intervento di Dio nelle nostre vite a supporto proprio delle diverse sfide che siamo chiamati ad affrontare. Tutto l'Antico Testamento, anche il Nuovo, è una chiamata continua a non sgomentarsi, a non spaventarsi. Vi ricordate quando Gesù si trovò sulla barca in piena tempesta con i suoi discepoli? Le sue parole furono dirette proprio a questo: non ti sgomentare, non spaventatevi, state di buon cuore. Ecco, tutti incoraggiamenti, tutti che hanno un unico indirizzo: rasserenare il cuore delle persone che sono intorno al Signore, perché questo è il più grande, ma ahimè anche il più difficile obiettivo che almeno nella mia vita vedo tante volte, gente molto complicato, perché purtroppo abbiamo un'inclinazione alla completa sfiducia. E quindi vediamo, fratelli, che il Signore dona proprio una parola di incoraggiamento verso questo popolo, una parola diretta, ripeto, alla consapevolezza che devono maturare di essere fermi e di vedere la liberazione del Signore, perché questa battaglia, ripeto, sarebbe stata la battaglia di Dio. Ora, ovviamente questo poi richiama tutti gli inviti presenti all'interno del Nuovo Testamento. Immaginate quell'inno straordinario di Romani capitolo 8, quando parla del fatto che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quindi sono fortemente, diciamo così, rievocativi di tanti inviti presenti all'interno della Scrittura. Tuttavia, fratelli, per il tempo che ci rimane, io voglio focalizzarmi su una questione importante, nel senso che ritengo almeno importante per me. Allora, quando il Signore, tramite questo profeta, desidera incoraggiare Giosafat e Gerusalemme intero ad essere forte, ad essere sostenuto, perché e a non sgomentarsi, a non temere, perché il Signore avrebbe combattuto quella battaglia, perché quella battaglia sarebbe stata appunto la battaglia di Dio, Ovviamente dobbiamo poi aprire delle finestre intorno alla vita di Josafat. Perché dico questo? Perché ovviamente la domanda che ci pone si pone è soprattutto strettamente legata a questa verità. Quando c'è una battaglia che è veramente di Dio? E la domanda che il lettore, che immagino voi abbiate letto tante volte la vita di Josafat, che si pone è: ma Josafat, fratelli, nella sua vita ha combattuto sempre delle battaglie nelle quali Dio era con lui ed erano delle battaglie di Dio? Questo è un punto snodale e fondamentale. Perché è vero, fratelli, ringraziamo il Signore per questo testo, che ci presenta davvero un'immagine straordinaria, dove il Signore assicura la sua presenza, perché quella battaglia che stava per combattere il popolo di Giuda e Josafat in capo era una battaglia che apparteneva a Dio. Ma la domanda che dobbiamo porci è che questa conferma, questa verità, assume un valore ancora più forte se incominciamo ad analizzare nel dettaglio altri aspetti della vita di Josafat, dove noi incontreremo un'altra realtà, e che purtroppo Josafat, a causa della sua superficialità, a causa anche della sua poca attenzione, si è ritrovato ad affrontare delle battaglie che non erano delle battaglie di Dio, ma frutto della sua superficialità e dei suoi errori e delle sue scelte sbagliate. Allora, se vogliamo dare un sottotitolo, ok, a queste riflessioni di questa sera, è: quando la battaglia è la battaglia di Dio, ma non tutte le nostre battaglie sono uguali battaglie in cui Dio è con noi, perché ci sono delle realtà, ci sono delle situazioni nelle quali il Signore non c'è assolutamente. E adesso analizziamo alcuni aspetti. Il capitolo 18, per esempio, non possiamo leggerlo nella sua interezza, ci presenta un'altra scena di battaglia. Una scena però, fratelli, che ha un sapore completamente diverso rispetto a quello che è il capitolo 20. Leggiamo, mi invito a leggere alcuni versetti in Seconda Cronica, capitolo 18, dove ovviamente non leggeremo tutta la storia, vi invito poi a leggerla magari nelle vostre case in maniera più dettagliata, però elaboreremo soltanto alcuni aspetti, ma ci fanno capire come sia importante discernere correttamente quando è una battaglia del Signore e quando non lo sia. Ok, questo è un aspetto importante. Vediamo nel capitolo 18 un'altra situazione che si palesa. Josafat ebbe ricchezze, allora capitolo 18, versetto 1. Quindi Seconda Cronica, capitolo 18, versetto 1. Josafat ebbe ricchezze e gloria in abbondanza e contrasse parentela con Acab. Dopo qualche anno scese a Samaria da Acab e Acab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e i buoi e lo convinse a marciare contro di lui, contro Ramot di Galad. Acab, re di Israele, disse a Josafat, re di Giuda: vuoi venire con me a Ramot di Galad? Josafat gli rispose: conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, e verremo con te alla guerra. Quindi che cosa ci presenta questo capitolo 18? Un altro scenario di guerra, ok? Uno scenario di guerra però che ha delle condizioni e dei presupposti completamente diversi rispetto al capitolo 20 che stiamo esaminando. In questo scenario di guerra che ci presenta il capitolo 18 è uno scenario che inizia con una notizia. Qual è la notizia? La notizia è che proprio nel momento di benessere, nel momento di ricchezza e di abbondanza, Josafat fa una scelta. E qual è la scelta di Josafat? Imparentarsi con il re Acab di Israele. Come abbiamo detto anche le volte precedenti, all'epoca il regno di Israele era suddiviso: regno di Giuda al sud e regno di Israele al nord. E il regno di Israele, purtroppo, è stato costellato da tanti re che erano dei re molto, molto ostinati e ribelli, e avevano trasportato tutta la ribellione al popolo di Israele. E tra questi, fratelli, abbiamo Acab, particolarmente in maniera importante. Allora, che cosa vediamo? Che Josafat si unisce ad Acab e vediamo quindi che si imparenta con lui E addirittura poi che cosa succede? Succede che in questa parentela, in questo legame, Acab a un certo punto chiede un favore a Josafat. Chiede un favore a Josafat, cioè di unirsi con lui in guerra per andare a combattere contro i Siri. Ora qualcuno potrebbe dire, ma cosa c'è di male, Paolo, che si sia unito con un suo, tra virgolette, fratello, visto che Acab era un israelita e lui era un giudeo. Beh, vediamo un po' che cosa dice la scrittura intorno ad Acab. Venite con me in Prima Re, non perdiamo Seconda Cronica, ma venite con me in Prima Re, capitolo 16, Prima Re capitolo 16, non perdiamo Seconda Cronache, e vediamo l'identikit che descrive la scrittura di questo personaggio. Versetto 30, 16, 30. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli che l'avevano preceduta. Come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Isebel, figlia di Etbal, re dei Sidoni, andò ad adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui, e innalzò un altare a Baal nel tempio di Baal che costruì a Samaria. Acab fece anche l'idolo di Astarte. Acab fece, udite udite adesso la descrizione lapidaria, fece più di quello che avevano fatto tutti i precedenti re di Israele per provocare lo sdegno del Signore di Israele. Allora, la scrittura in maniera lapidaria non è un'opinione, ripeto, di un predicatore o di una singola persona, ma è la parola che testifica la condotta di questo re. Viene definito in poche parole come il peggiore dei re di Israele, perché non soltanto si macchiò di tutta una serie di peccati che caratterizzarono anche i suoi predecessori, ma ne aggiunse altri. E questa aggiunta è legata soprattutto a unirsi a questa donna, Isabel, terribile, come sappiamo, che addirittura divenne anche motivo di importazione di due idoli, Baal, se vogliamo, di rafforzamento, anzi, di Baal e di Astarte. Quindi, se dovessimo elencare una classifica di tutti i re più impi della storia di Israele, al primo posto credo che spetterebbe proprio di onore, anzi per disonore, ad Acab. E questo quindi diventa un elemento molto importante nel comprendere poi quello che succede nel capitolo 18 che mi invito a riprendere. Quindi riprendiamo Seconda Cronica capitolo 18. Perché Josafat si va a unire non con una persona qualsiasi, ma con il peggio del peggio che la storia di Israele ricorda come re che si è seduto sul trono di Israele. Un re che ha la cui storia è veramente devastante, e ci sono tanti capitoli che dedicano proprio spazio alla scelleratezza di questo di quest'uomo. E per 17 anni è contemporaneo proprio a Josafat, quindi immaginate quanti anni ha vissuto appunto con Josafat. A un certo punto che cosa vediamo, fratelli? Vediamo che quindi Josafat si imparenta con questo re Acab, e non soltanto, quando si imparenta viene trascinato da Acab in una guerra contro i Siri. È vero, fratelli, che la sensibilità di Josafat era molto molto ancora forte, perché Josafat chiede ad Acab se ci fosse un profeta che autorizzasse o meno questa guerra, e sappiamo che Acab non si andò a scegliere i profeti che parlavano da parte del Signore, ma si fosse circondato di uomini che fossero soltanto dei suoi pappagalli, che cioè dicessero soltanto quello che lui piaceva sentirsi dire. E sappiamo infatti, fratelli, che ci fu un uomo chiamato dalle prigioni, Micaia, il quale invece affermò qualcosa di diverso, e sappiamo purtroppo la reazione che ebbe. Ma fatto sta, fratelli, non voglio dilungarmi per non prendere troppo tempo, Josafat, fratelli, anche se aveva un animo sensibile verso il Signore, fu coinvolto in una guerra dove lui non sarebbe proprio dovuto entrare. Ed è questo l'elemento significativo di questa analisi. Ci sono delle battaglie dove il Signore è con noi E questo è dimostrato da delle condizioni di fedeltà, di timore verso il Signore. Ma poi non tutte le battaglie che noi ci ritroviamo ad affrontare diventano automaticamente delle battaglie in cui il Signore è presente in noi. Infatti che cosa succede, fratelli? Che quando termina questa battaglia, con la morte proprio di Acab e con la salvezza in extremis compiuta da Dio a seguito di un grido di Josafat, a un certo punto il Signore manda un altro profeta, sapete? Ma non manda un profeta come quello del capitolo 20, ma manda un altro profeta per dare un altro messaggio a Josafat. Capitolo 19, versetto 1 e 2. Josafat, re di Giuda, tornò sano e salvo a casa sua, a Gerusalemme. Il veggente Jehu, figlio di Canani, andò incontro a Josafat e gli disse: «Dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Per questo che hai fatto è tirato su di te l'ira del Signore». Che cosa sta dicendo questo profeta? Ma chi ti ha messo in testa qualcosa che ti ha spinto ad andare incontro e a legarti con un re che è empio? Questo che cosa ci insegna, fratelli? Che anche se noi abbiamo degli animi di timore verso il Signore, la scrittura è solenne nel metterci in guardia dall'evitare di amicarci e di legarci con persone che non desiderano amare il Signore. C'è un testo, fratelli, in Proverbi, venite con me, scusate se faccio leggere un po' la parola, ma è significativo questo versetto e desidero che possiamo, diciamo così, mettere i nostri occhi su di questo. Proverbi, capitolo 13. Per la salute spirituale è fondamentale alzare il livello di attenzione e comprendere chi seguiamo e chi, con chi ci incamminiamo. Proverbi capitolo 13, versetto 20. Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Che cosa ci insegna questo, fratelli? Che anche se siamo la perla dei credenti, anche se siamo la perla degli uomini di Dio, se incominciamo a compiere e a incamminarci lungo i sentieri delle persone impie, non è che noi miglioreremo, noi peggioreremo. Perché c'è una realtà, fratelli, c'è una legge universale che colpisce anche il migliore dei credenti. È quella legge che Paolo recita con una, riprendendo delle frasi del commediografo e poeta Menandro, in 1 Corinzi capitolo 15. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E anche se Josafat era la perla dei re, il più bravo e più straordinario dei re, il fatto che si sia legato ad Acab lo ha portato all'interno di un ambito e di terreno nel quale lui non doveva entrare e si è ritrovato ad affrontare una guerra a cui Dio non l'aveva chiamato ad affrontarlo, ma anzi a tenersi bene a distanza. E questo è fondamentale per maturare la comprensione e discernimento di che tipo di battaglia possiamo avere la piena consapevolezza che il Signore è con noi e combatte. Non quelle battaglie frutto delle nostre superficialità, non quelle battaglie che sono il frutto delle nostre scelleratezze, ma quelle battaglie che sono il risultato di situazioni nelle quali Dio approva e che permette che si manifestino, perché attraverso questa situazione Dio vuole portarci in una profonda relazione, ancora più profonda, con Lui. Allora le parole che Jaisel parla nel capitolo 20 verso Josafat, verso Giuda, di non sgomentarvi e non temere, perché quella battaglia non sarebbe stata la loro battaglia, ma la battaglia del Signore, acquistano un valore ancora più significativo alla luce di quello che stiamo vedendo questa sera. Cioè, Josafat ha dovuto sperimentare sulla sua pelle, fratelli, l'esperienza di cosa significhi combattere quando il Signore è a tuo fianco e combattere quando in realtà questa guerra è frutto soltanto della tua superficialità e dei tuoi errori e della tua scelleratezza. In verità, non voglio però prolungarmi ulteriormente, Josafat commette sempre lo stesso errore, commetterà sempre lo stesso errore ancora più avanti, quando si unirà con il figlio di Acab, che ormai era morto, anche Acazia, il quale anche lui era come il padre. Si unisce all'interno di una sfida che era quella di andare a Tarsis con le navi, ma ad un certo punto per raccogliere, mi pare, dell'oro, e ad un certo punto queste navi si sfasciano completamente. La seconda volta Primo Re ci ricorda un'ulteriore esperienza, ma quella volta c'è scritto che Josafat non volle più unirsi. Che dire, fratelli e sorelle? Davanti a questa parola così toccante, così profonda, possiamo davvero ringraziare il Signore perché ci presenta sia nello stesso testo di capitolo 20 un grande messaggio di incoraggiamento e un grande messaggio di consolazione, sapendo che il Signore interviene in quelle situazioni che tante volte non sappiamo come muoverci, nelle quali non sappiamo come muoverci, ma anche un momento di solenne avvertimento per esaminarci e comprendere se ci troviamo ad affrontare una battaglia in cui il Signore è con noi, piuttosto che il frutto delle nostre scelte, magari anche scellerate. Che il Signore possa continuare a benedire questa parola nei nostri cuori. Amen.